micro stilabili.
Che cosa si nasconde in un piatto di riso? Vi siete mai chiesti quanto sapete del riso che usate per fare un risotto o di quello che mangiate accompagnato a del curry? Nella nostra cultura mediterranea il riso non è il cereale principale, ma resta il cereale più consumato al mondo. Ed è quindi facilmente intuibile che la storia del riso è una storia globale. Una storia raccontata nel libro La moneta bianca, viaggio politico e sociale nei territori del riso, pubblicato per Il Saggiatore e scritto da Francesca Grazioli, scrittrice e ricercatrice presso il Centro Biodiversity International, dove si occupa di cambiamento climatico e sicurezza alimentare in diverse regioni del mondo. E iniziamo dunque questo viaggio dalle origini del riso.
Allora, tutti abbiamo presente un campo di riso, no? Cioè abbiamo queste distese d'acqua, i canali, degli alberi, no? Che segnano i confini tra i diversi appezzamenti, la foschia la mattina. Il riso è, appunto, insieme al grano e al mais, uno dei cereali fondatori della civiltà umana. Si sviluppa in Asia, in Cina, e come il mais e il grano lega le nostre sorti come specie umana alla terra. Tuttavia però la storia del riso, quando cominciamo a entrarci dentro, notiamo che non è tanto una storia agricola quanto proprio politica, perché a differenza, no, del mais e del grano, ritorna proprio l'immagine con cui abbiamo aperto, cioè l'idea dell'acqua. Il riso può crescere anche in asciutta, però la sua vocazione naturale è all'interno di un acquitrino e possiamo quindi immaginare come sia stato necessario sviluppare intorno a questa tecnologia agricola una civiltà tale che potesse gestire l'acqua, e per farlo quindi ci voleva un potere centrale, burocratico. Per cui si notano delle differenze tra quelle società che nascono appunto dal riso rispetto ad altri cereali. Io ho studiato la carne, no? Il mio primo libro è sulla carne, che la carne invece ha una componente più violenta, più evidente, no? Nell'impatto che ha sia a livello ambientale che sociale, non solo. Il riso è rimasto un po' in secondo piano, no? Un companatico. Più mi ci sono addentrata, più ho scoperto quanto invece fosse possibile leggere dei sistemi di potere che non fossero coercitivi, ma che comunque ci sono, tuttora ancora oggi. E questo è stato, diciamo, il viaggio che ho fatto partire da questo chicco.
Un chicco, Francesca, che dall'Asia ha conquistato il mondo intero.
Perché è un cereale molto produttivo, è capace di sostenere popolazioni più grandi rispetto agli altri, e questo a livello storico vuol dire che tu, come signore, come padrone di determinati, come politico, hai a disposizione più persone che possono anche diventare esercito, non solo per difendere i tuoi confini, ma anche per ampliarli. Poi diciamo che la storia del riso si muove su tutti i continenti, la conosciamo in Italia, la conosciamo dalla cultura araba fino alla componente africana. Anche oggi, no, ci sono piatti a base di riso ovunque nel mondo, perché appunto per la sua flessibilità, la capacità di adattarsi a diversi ambienti, e ognuno però poi ha declinato e ha comportato diversi aspetti politici e sociali.
E sì, è molto interessante in effetti, anche perché a seconda del paese in realtà si è sviluppato anche comunque un contesto molto diverso.
Esatto, noi possiamo pensare, ecco, un aspetto molto interessante che si è notato è che quando la cultura, il cereale principale è stato il riso, storicamente noi vediamo delle civiltà più coese, più prone alla collaborazione, proprio perché è un tipo di coltivazione che richiede una collaborazione estesa, già a partire dal livellare, no, il terreno, ma poi soprattutto, come dicevo prima, tutta la gestione idrica che c'è dietro. E un esempio interessante è proprio la Cina, perché nel nord della Cina il cereale, diciamo, d'elezione per motivi climatici era stato il miglio, al sud invece il riso. Tuttora appunto si nota come ci sia una propensione alla maggiore collaborazione, là dove c'è stato il riso è una maggiore competizione invece là dove c'è stato altre culture come il miglio. L'altro aspetto della medaglia è che allo stesso tempo abbiamo anche delle società che fanno più fatica a ribellarsi, più fatica ad avere dei modelli anche diversi, proprio per questa necessità di sopravvivenza. Inoltre possiamo anche dire che, come si intuisce, il riso ha bisogno di capacità tecniche particolari, avanzate, rispetto a quelle che potevano essere di altre coltivazioni. Ad esempio, molto spesso quello che si fa con il riso è il crescere le piantine in quella che si chiama nursery, in uno spazio separato, in modo da poter selezionare quelle che sopravvivono di più, che crescono meglio, e poi ripiantarle. Possiamo immaginare che già questo è un carico di lavoro importante. Il secondo aspetto è anche a livello proprio di fatica anche del lavoro. Pensiamo al lavoro delle mondine che abbiamo conosciuto qua in Italia, cioè della monda, cioè praticamente di estirpare quelle piante che riuscivano a sopravvivere appunto con l'acqua, perché già l'acqua di per sé toglie, no? Crea un sistema ostile a tutte quelle altre erbacee che invece conosciamo nella terraferma. Detto questo, un'altra peculiarità del riso che è importante, che lo vedremo poi nelle prossime puntate, è il fatto che rispetto a, appunto, al grano, al mais, ma tanti altri tipi di produzioni, non solo coltivazioni, è difficile a fare delle economie di scala, cioè quella capacità che tu, aumentando, no, il terreno che tu, puoi coltivare, riesci ad abbattere i costi per metro quadrato, diciamo così. Con il riso questo non è possibile, è difficile avere, almeno nei primi millenni della sua della coltivazione, un vantaggio. Una volta che tu avevi un determinato appezzamento, che era quello che tu riuscivi a gestire, pur con l'aiuto della comunità, quello era. E questo ha comportato a sua volta il fatto che non ci fosse un accaparramento della terra, come invece c'è stato in Occidente, che è stata una delle scintille che poi ha portato alla rivoluzione industriale.
Ciclostilabili.